magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Lunedì 9 ottobre, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Prima di cominciare salutiamo e ringraziamo Massimiliano D'Angelo in console, Eva Rorman e Maria Serena Tuglio in regia, che ci aiuta a mandare in onda questo appuntamento che oggi si occuperà per la quasi totalità della trasmissione del rapporto Italiani nel mondo 2006, che è stato presentato mercoledì scorso alla sala stampa estera a Roma. Un progetto della Fondazione Migrantes, ne parleremo tra pochissimo con la curatrice. Un interessante rapporto che appunto fa la fotografia della realtà complessa e molto vasta degli italiani nel mondo 2006. Poi a conclusione della trasmissione di quest'oggi ci occuperemo invece di una iniziativa culturale, in particolare teatrale, che cerca di recuperare il valore della tradizione. Niente brano musicale iniziale, perché è tanta la carne al fuoco, possiamo ben dirlo. È uscito, abbiamo detto, mercoledì scorso il rapporto Italiani nel mondo 2006. Noi abbiamo qui in studio accanto a me proprio colei che ha curato, insieme a Franco Pittau, coordinatore a sua volta del dossier statistico immigrazione della Caritas Italiana. Quindi abbiamo accanto a me Delfina Licata, coordinatrice e co-coordinatrice del progetto Rapporto Italiani nel mondo 2006, a cui do il benvenuto. Buongiorno Delfina.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di sfogliare insieme, possiamo ben dirlo, questo rapporto che è proprio qui di fronte a me e che è pieno di interessanti dati e anche curiosità, se vogliamo, ma soprattutto notizie che ci aiutano a inquadrare la realtà degli italiani nel mondo 2006, voglio chiedere a Delfina, come giusto che sia, di dire chi è che ha voluto questo progetto, chi è che ha partecipato, chi è che ha promosso questo rapporto. Delfina.
Sì, l'idea è nata in seno alla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, ma l'ha sviluppata grazie alla collaborazione di un comitato promotore costituito da ACLI, INAS CISL, Movimento Cristiani Lavoratori e Missionari Scalabriniani. Tutti insieme queste organizzazioni di origine cattolica hanno realizzato un rapporto, aprendosi però alla collaborazione di istituzioni e organizzazioni provenienti da tutte le aree, diciamo, sia politiche, di qualunque estrazione sociale, insomma.
Tra l'altro possiamo dire che da 20 anni non c'era nulla che riguardasse gli italiani nel mondo a livello di rapporto. Fino a 20 anni fa se ne occupava in maniera ben diversa però il Ministero degli Esteri, quindi questo rappresenta veramente un cambiamento epocale in qualche modo.
Ti ringrazio per quanto hai detto. Diciamo che ci sono sicuramente state delle pubblicazioni sull'immigrazione italiana, ma non che partissero da dati ufficiali, quindi che cercassero come obiettivo principale quello di descrivere quella che è la situazione attuale attraverso i dati ufficiali, appunto.
Chi sono i destinatari di questo rapporto?
Noi come redazione, perché abbiamo detto il comitato promotore e chi l'ha organizzato, è stato dato in mano ad una redazione costituita appunto dai redattori Caritas Migrantes e ci siamo sforzati nello scrivere di pensare a una tipologia molto vasta di destinatari. Quello che abbiamo voluto creare è uno strumento, diciamo, sociale attraverso cui vari destinatari potessero leggere quella che è la situazione attuale del tema dell'immigrazione italiana, quindi sì il politico, ma anche lo studente, ma anche l'operatore sociale e in Italia e all'estero.
Delfina, in termini di quando si cura un progetto di questo tipo, un rapporto di questo tipo, si deve scegliere anche un metodo non facile. Tra poco parleremo anche, senza darne troppe, di cifre e dell'entità appunto di questo fenomeno degli italiani nel mondo. Allora, qual è il metodo che avete seguito, che avete scelto per questo rapporto?
Quello di avere una redazione redazione centrale, ma di affidare dei capitoli a redattori esterni, sia che vivano in Italia sia dall'estero. Questo perché? Perché abbiamo cercato di creare un'istantanea di quella che è la situazione reale e soltanto un dialogo, quindi con chi vive e sperimenta il fenomeno, poteva far sì che il rapporto fosse davvero una fotografia concreta e reale.
Ecco, allora adesso che abbiamo inquadrato sia chi ha promosso il progetto, sia diciamo il metodo seguito da chi ha portato avanti e realizzato il rapporto, iniziamo a sfogliarlo questo rapporto e cominciamo proprio con la definizione base. Che cosa si intende per italiani nel mondo? C'è un po' di confusione, cerchiamo di aiutare i nostri ascoltatori.
Sì, innanzitutto vi parto dal dato, sono più di 3 milioni gli italiani all'estero, dove per italiani all'estero si intendono da un lato coloro che sono iscritti al cosiddetto anagrafe degli italiani residenti all'estero e sono i cittadini italiani, quindi provvisti di tutti i diritti e doveri che derivano da ciò e in possesso del passaporto italiano e sono appunto hanno dato una residenza presso uno stato estero. Ma oltre a loro vi sono gli oriundi, che sono i discendenti delle prime generazioni, coloro che possono essere in possesso di cittadinanza o non di cittadinanza italiana e che derivano appunto da i cittadini residenti all'estero. E infine si parla dei cosiddetti italici, italofili, coloro che amano l'Italia e la cultura italiana, e di questi sono molti di più. Quindi gli italiani residenti all'estero sono più di 3 milioni, gli oriundi si parla di 60 milioni, ma molto probabilmente sono molti di più, e gli italofili, diciamo, sono così tanti che non riusciremo neanche a numerarli.
Quindi soltanto calcolando, senza diciamo parlare degli italofili, ma rimanendo sugli oriundi, praticamente possiamo dire che un'intera nazione è al di fuori dei confini. Noi siamo circa 60 milioni, poco meno, all'interno dei confini nazionali, altrettanti e di più, come diceva Delfina Licata, sono al di fuori, perché poi un censimento preciso non esiste, forse è impossibile arrivare a farlo con assoluta precisione. Peraltro è pur certo che l'Italia, nell'ambito europeo, è il paese che ha dato il maggiore contributo in termini di emigrazioni. E allora vediamo un po' di parlare in questo senso. Da dove sono per lo più partiti e dove sono arrivati questi italiani?
Sì, da un discorso storico sicuramente tutte le regioni d'Italia sono state caratterizzate dalla emigrazione. In un primo momento sicuramente le emigrazioni del nord Italia, però se noi ci fermiamo solo sul dato dei 3 milioni quasi e mezzo di cittadini fuori dai confini nazionali, la loro provenienza è sicuramente superiore per quanto riguarda il sud Italia e soprattutto la Sicilia, con 500.000 residenti fuori dai confini regionali. E fra le nazioni grande afflusso ha avuto la Germania, ma anche seguita dalla Svizzera e dall'Argentina. Questa è una caratteristica dell'emigrazione italiana rispetto all'emigrazione che ha caratterizzato tanti paesi. E hai detto bene tu, Luca, che l'Italia è il paese caratterizzato dalla più grande diaspora transnazionale della storia, ma è una emigrazione che ha toccato tutti i continenti e possiamo dire tutte le parti del mondo.
Quando parliamo del paese, l'Italia, che ha dato il maggiore contributo in termini di immigrazione, pensiamo soprattutto a qualche cosa che riguarda il passato, fine dell'Ottocento, gli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E possiamo dire qualche cosa di più rispetto alle nuove generazioni di emigrati, magari facendo un piccolo confronto tra, possiamo dire, i vecchi emigrati e i nuovi? Ecco, qual è la differenza? Qual è, se possiamo dire, l'identikit dei nuovi emigranti italiani?
Sì, noi abbiamo distinto nel rapporto i cosiddetti pionieri dai nuovi emigranti. I pionieri sono coloro che hanno superato i 65 anni di età e ce ne sono circa 600.000 all'estero, con tutte quelle esigenze che la condizione, diciamo, dell'anziano porta ad avere. E sono persone ancora molto molto legate all'Italia, questi pionieri, che vivono nel ricordo di un'Italia, di un paese lontano che il più delle volte non corrisponde più a quella che è effettivamente la situazione attuale. E i pionieri sono i nonni, possiamo dire, delle nuove generazioni, delle seconde, delle prime, delle seconde, delle terze generazioni, arriviamo anche alla quarta, quindi sono o i genitori o i nonni delle terze e quarte generazioni, e che raccontano di un'Italia che non esiste più, e quindi ritroviamo degli emigrati di 40 anni che a loro volta sono fortemente legati all'Italia, ma un'Italia, hanno nella mente la descrizione di un'Italia che in parte corrisponde e in parte no. I nuovi emigranti, arriviamo ai nuovi emigranti, e sorprende il fatto che negli ultimi 5 anni sono stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Ministero dell'Interno in percentuale un 50% in più di iscrizioni di nuovi migranti, e sono per lo più giovani di carriera, altamente qualificati, che o vanno all'estero per specializzarsi o seguono la propria azienda in trasferti all'estero. Sicuramente hanno delle aspettative diverse rispetto ai pionieri, in parte dovute alla loro preparazione professionale e in parte dovute, diciamo, alle nuove caratteristiche che il mondo attuale porta ad avere.
Delfina, molto chiaro questo confronto tra vecchi e nuovi emigrati italiani. A inizio intervista parlai del fatto che diciamo, il comitato promotore è prettamente cattolico, ma non si riferisce soltanto questo studio alla realtà cattolica, naturalmente. Cogliamo però l'occasione anche per sottolineare l'importanza e la funzione avuta da Don Domenico Locatelli, direttore nazionale della pastorale degli italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, e vogliamo soprattutto lo nominiamo in relazione a un altro degli argomenti importanti presenti nel rapporto: le missioni cattoliche italiane all'estero. Abbiamo detto, non diamo troppe cifre, ma qualche numero diamolo comunque.
Sì, tra l'altro questi sono, possiamo dire, i numeri più stupefacenti, da un lato. Perché questo? Perché oggi nel mondo vi sono ben 431 centri che forniscono una cura pastorale in lingua italiana, e stupisce l'esistenza di ben 550 sacerdoti circa, 166 suore e 51 laici. Molte volte non si pensa o non ci si sofferma troppo a pensare che una città come Toronto ha ben 44 parrocchie che ogni domenica organizzano messe in lingua italiana. Questo che cosa significa? Che continua ancora esserci la necessità di una presenza missionaria che ha accompagnato nel passato l'immigrazione italiana fin dalle sue origini. Un tempo ci si rivolgeva al missionario perché era l'unica persona in grado di poter sostenere e di poter economicamente, ma soprattutto spiritualmente, i nostri emigrati all'inizio del loro percorso emigratorio. Oggi la realtà all'estero è ben diversa rispetto a quella di 50, 60, 80, 100 anni fa, però così come è cambiata la realtà emigratoria, così cambiano le esigenze. Ciò che non cambia è la necessità per chi si appresta a fare questo percorso di avere un sostegno. E ecco perché è importante riscoprire questi missionari, missionari e missionarie.
Io ti interrompo un attimo a conclusione di questa chiara specifica che tu hai fatto, per dare il benvenuto all'altro motore di questo progetto. Da un lato Delfina Licata, dall'altro però Franco Pittau, che è coordinatore del dossier statistico immigrazione che i nostri ascoltatori conoscono bene, e a cui do immediatamente il benvenuto. Buongiorno Franco.
Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori e alla carissima Delfina.
Delfina, che ha ben rappresentato il rapporto, l'abbiamo, diciamo, in qualche modo l'abbiamo sfogliato insieme. A te Franco io ti chiedo, proprio un po' a conclusione di questa chiacchierata che abbiamo avuto questa mattina con Delfina Licata, di dare un po' un senso alle prospettive di questo rapporto, diciamo, qual è il futuro una volta che avete messo in opera questa importante realizzazione?
Beh, alla base di questa sfida, che un pochetto abbiamo vinto, sta la convinzione che occuparsi dell'emigrazione non significa occuparsi del passato, ma significa vivere nel mondo globalizzato di oggi. Questo è molto bello perché può riscaldare un po' di entusiasmo e suscitare nuovamente degli interessi che si sono soppiti. Noi vediamo che oggi nel mondo le nazioni che si affermano sono quelle che mandano in giro dei prodotti. Noi negli anni 60-70 l'abbiamo fatto egregiamente, poi adesso abbiamo qualche battuta d'arresto, però facciamo anche questo con qualche difficoltà. Sono quelli che mandano in giro degli emigrati e noi l'abbiamo fatta. Adesso i flussi non sono più così consistenti, però ci sono i discendenti degli emigranti che sono una schiera sterminata, più di 60 milioni, quindi si può dire abbiamo radici in tutti i paesi del mondo, quindi sono già due fattori, prodotti, gente che mandiamo e gente che viene. Da ultimo siamo diventati anche un paese di immigrazione, scioccamente molte volte si dice dobbiamo occuparci dell'immigrazione, trascurare l'immigrazione, invece in questo ragionamento che sto facendo le cose sono unite. E allora anche gli immigrati che vengono nel nostro paese sono un potentissimo fattore di globalizzazione e una cosa bellissima che ho ascoltato e che condivido è che come gli Stati Uniti, come la Cina, quasi come loro, però al terzo posto, insomma, l'Italia è una nazione che se si attrezza bene proprio per questi tre fattori può vincere la grande sfida della globalizzazione. Questo è molto buono perché ci permetterebbe non solo di far perno sui prodotti belli che hanno qualche difficoltà, ma speriamo che riemergono come una volta, ma di far perno sulle persone e così daremo un volto umano alla globalizzazione.
Franco, una battuta proprio, abbiamo pochissimo tempo, però una battuta su un argomento delicato, soprattutto per noi che facciamo informazione, è stato detto anche in ambito della conferenza di presentazione del rapporto, quello che fa l'Italia a livello di servizio pubblico in termini di informazione per coloro che stanno fuori all'estero è francamente estremamente limitato. Che possiamo dire in proposito?
Sì, è limitato perché c'è molto dell'abitudinario, questo è limitato forse in una maniera più vistosa a livello di servizio radio televisivo, questo è il bubone che è scoppiato, se ne parlava già da tempo, però probabilmente anche a livello di carta stampata, probabilmente anche a livello di studi, diciamo l'Italia si era un po' dimenticata dei suoi italiani all'estero. Il fatto che questi abbiano eletto i parlamentari si dice che non li possiamo dimenticare, oltretutto hanno una grossa importanza negli equilibri partitici attuali. E quindi partiamo da questa dimenticanza, facciamo trasmissioni televisive che li soddisfano di più e crediamo che l'italianità, anche se non è un prodotto, è una cosa importante. Forse non tutti ci credono, però il libro sugli italiani nel mondo nasce da questa convinzione.
Ecco, anche in ambito proprio di conferenza, come abbiamo detto, anche proprio a livello di responsabili del Ministero degli Esteri sono stati presi impegni in questo senso, staremo a vedere se poi verranno mantenuti, naturalmente c'è bisogno anche dell'impegno della RAI. Frank, io ringrazio moltissimo per questa tua presenza con noi quest'oggi, intanto ci sentiremo naturalmente spesso e volentieri. Ancora grazie a Franco Pittau.
Grazie.
Invece con Delfina Licata che è qui accanto a me, e in conclusione vogliamo ricordare anche chi volesse diciamo così, poter sfogliare questo rapporto italiani nel mondo, quindi ottenerlo, che cosa deve fare?
Può consultare il nostro sito www.rapportoitalianinelmondo.it o mandare un'email a idos@rapportoitalianinelmondo.it.
Ecco, quindi questi sono, possiamo anche lasciare un numero telefonico di riferimento?
Come no? 06 54 19 22 52.
E poi in conclusione proprio, so che questo progetto tu l'hai in qualche modo anche fatto con una grande volontà insieme con Franco Pittau, anche in memoria di una persona a te particolarmente cara. Vogliamo proprio in conclusione ricordarlo.
Sì, si tratta di Don Luigi Petris, ti ringrazio Luca per questo, è il direttore, l'ex direttore della Fondazione Migrantes, purtroppo scomparso 9 mesi fa, grazie.
E questo lo ricordiamo proprio in conclusione, io ringrazio molto Delfina Licata che insieme con Franco Pittau ha curato il rapporto Italiani nel Mondo 2006 della Fondazione Migrantes. Grazie ancora Delfina.
Grazie a tutti voi.
dopo aver parlato della realtà degli italiani nel mondo, seguendo il rapporto italiani nel mondo 2006, cambiamo decisamente argomento, anche se in qualche modo le tradizioni, la modernità che riguardano anche un fenomeno come quello dell'immigrazione, è proprio l'argomento invece di questo spazio a fine trasmissione culturale, dicevamo, e in particolare teatrale, messo in scena, possiamo proprio dire, da un professore universitario. Il professore universitario è Giorgio Botta, ordinario della cattedra di geografia umana presso l'Università degli Studi di Milano, il prossimo 13 ottobre alle ore 21 presso lo Spazio Teatro 89 andrà in scena Ieri e Oggi. Per parlare di questa iniziativa, per capire bene di che cosa si tratti, in collegamento diretto telefonico con noi Martina Vitale, che collabora proprio con il professor Botta a questa e ad altre iniziative. Buongiorno Martina.
Buongiorno Lucas.
E grazie della tua presenza con noi quest'oggi, proprio per annunciare questa iniziativa, dicevamo, che cerca di dare valore alla tradizione in un ambito di modernità che in qualche modo tende all'omologazione, ne parleremo in qualche modo tra poco, ma innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è questo spettacolo, che cosa andranno a vedere coloro che avranno la possibilità di farlo.
Ma dunque, innanzitutto è uno spettacolo culturale legato al tema delle tradizioni popolari, ma non solo, nel senso che amiamo definirlo più che altro uno spettacolo culturale che dà spazio ad alcune regioni culturali d'Italia, in particolare le valli alpine di lingua DOC, la Sardegna e la Sicilia, che sono tre esempi, diciamo, ineludibili, tre aree culturali dove il valore della tradizione è ancora oggi intensamente sentito e partecipato e che non viene quindi vissuto come puramente un fatto folcloristico o che appartiene, diciamo, al passato.
Ecco, nello specifico, durante lo spettacolo, correggimi se sbaglio, ci sarà un'unione di musiche, di canzoni, di fotografia, di narrazione.
Sì, sì, sono dunque per rendere, diciamo, esplicito questo discorso sulle tradizioni popolari, diciamo che lo spettacolo è proprio fatto di canti, di musica e di immagini fotografiche. L'immagine in particolare, l'immagine fotografica, aiuta proprio a contestualizzare i canti e le musiche, quindi i paesaggi sono proprio come parti di spazio che presentano dei segni umani ineludibili, quindi i paesaggi ci restituiscono quello che è stato il rapporto nel corso della storia tra natura e uomo. Quindi non si vuole solo pensare a della musica, delle parole, diciamo, libere, che non abbiano una ricaduta poi in quella che è il territorio costruito dall'uomo nel corso della storia.
Per far capire ancora meglio, diciamo, a chi ci ascolta, abbiamo detto le tre aree geografiche scelte sono quelle delle valli alpine di lingua DOC, quelle della Sardegna e della Sicilia. Vogliamo fare un esempio concreto in maniera tale che forse già da questo si può capire qual è l'obiettivo poi in fondo che ci si propone, in particolare che il professor Botta e i suoi collaboratori, tra cui Martina Vitale, si propongono.
Certo, ma potremmo parlare delle valli alpine di lingua DOC, a questo gruppo musicale, questo gruppo dei Signal, che ci ripropone il Signal nello specifico era il nome. È il nome del gruppo, però è un distintivo, un piccolo oggetto di legno che veniva dato ai bambini che parlavano la lingua occitana, però era una sorta di marchio, un qualche cosa che i bambini dovevano tenere in bocca per essere riconosciuti. Questa è una tradizione che si protratta più o meno fino al XX secolo, però siccome la lingua DOC è sempre stata una lingua eversiva, sempre fortemente combattuta nel corso della storia, diciamo dal potere centrale di Parigi, quindi c'è sempre stata una diatriba tra la lingua Doil e la lingua DOC, anche il dare un oggetto di legno che doveva essere qualcosa che rimarcava un'appartenenza linguistica e culturale era vissuto in un certo senso come era un distintivo, un bollo che queste persone dovevano portare.
Martina, ecco,
quindi è abbastanza significativa, ecco, questo esempio.
Esattamente, infatti era quello che volevamo. In una battuta finale, qual è però effettivamente l'obiettivo? Diciamo modernità contro tradizione, diciamolo meglio.
Ma non vogliamo che sia una contraddizione, che sia una gara, è semplicemente che soprattutto in questi ultimi decenni, insomma, una cultura con un modello economico forte che tende ad imporsi in un momento così di globalizzazione, questo modello imperante in un certo senso cerca di distruggere qualsiasi segnale che appartenga al passato, alle tradizioni. E questo è un peccato perché queste tradizioni, questi segnali sono in alcune realtà geografiche, culturali ancora forte e appartengono proprio al vissuto delle persone, e quindi è un peccato che non se ne parli, che si faccia magari di tutto per cancellare, non avere memoria di queste tracce che ci sono e che sono forti, ed è un peccato. Certo, che vengano eliminate.
Tra l'altro, comprendere l'altro significa, ancora prima di comprendere l'altro, bisogna comprendere proprio la propria storia e in particolare le proprie tradizioni. Vogliamo proprio in conclusione ricordare che il progetto è curato, voluto dal professor Giorgio Botto, è curato dall'Associazione Culturale Equinozi. Per chi volesse saperne di più possiamo dare l'indirizzo email del professor Botta, giorgio.botta@unimi.it, e ricordiamo che lo spettacolo sarà in teatro il 13 ottobre alle ore 21 presso lo Spazio Teatro 89 a Milano in via Fratelli Zoia 89. Ripeto ancora, giorgio.botta@unimi.it. Ho detto bene, Martina?
Benissimo, grazie. Io ringrazio Lucas per lo spazio e
buona fortuna per questa iniziativa. Sicuramente seguiremo come andrà avanti questo progetto, a cui Martina Vitale collabora insieme con l'Università di Milano nella persona del professor Giorgio Botta. Grazie.
Grazie.
E siamo in conclusione di questo appuntamento di lunedì 9 ottobre di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, che tornerà puntuale lunedì prossimo. Vi ricordo che la trasmissione la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.